Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Caro fratello e cara sorella, questo è il terzo capitolo del Corano, Sura al-Imran, la famiglia di Imran. Ci tengo a dire che qui praticamente durante la lettura del Corano io ritengo molto utile leggere queste note. Le note che ci sono, pur essendo un po' lunghette, però secondo me si capisce un po' meglio di cosa significa un certo verso e del perché vengono comunque dette certe cose. Ci sono degli ahadith, cioè detti dal profeta, pace su di lui, e praticamente e anche cenni storici per capire che cosa vuol dire questo versetto, cioè nel senso è stata una cosa rivelata a loro, ordine per loro, oppure una cosa che deve essere universale per tutti gli uomini, una cosa del fatto scientifico, cioè insomma ci spiega praticamente di che cosa si tratta di questo verso. Quindi pur essendo lunghette, forse è meglio che ci dedichiamo il tempo a leggerle, così capiamo meglio il Corano. Ci metteremo magari il doppio del tempo a leggerlo, però almeno avremo capito qualcosa. Ci sono i tafsir sono praticamente una spiegazione un po' più ampia del Corano, ce ne sono diversi, tra i più famosi c'è quello di Ibn Kathir, cioè in diverse lingue che uno può andare a consultarlo, a leggerlo su internet oppure scaricarselo com o com comprarselo ovviamente. Bismillah, allora iniziamo con la prima nota che è sul titolo, nota numero 1 che dice: rivelata a Medina nel nono anno dell'Egira, questa sura viene messa in relazione con la visita di una delegazione di cristiani del Najran. I cristiani, guidati da un vescovo, furono ricevuti dal profeta, pace e benedizione su di lui, nella moschea e furono persino autorizzati a celebrare la messa. Le discussioni vertero sulla questione della divinità di Cristo e di fronte alle sottigliezze dialettiche dei cristiani, Muhammad, pace e benedizione su di lui, propose loro di ricorrere alla mubahala, l'ordalia. Era questa una vecchia consuetudine in forza delle quali due parti sottoponevano ad Allah il loro contenzioso, invocando la maldizione divina su chi avesse torto. Per avere maggiore forza, l'ordalia coinvolgeva le persone più care ai contendenti e pertanto venivano chiamati i figli e le donne dei due parti, dei due partiti. La storia ci dice che i cristiani rifiutarono di sottoporvisi e che accettarono il pagamento di un tributo in cambio della loro libertà religiosa, del rispetto delle loro persone e dei loro beni. Il profeta sottoscrisse l'accordo ed essi furono i primi a godere dello status di dhimmi, i protetti. Okay, questa è la nota numero 1. C'è un'altra nota qui, numero 2 su Imran. La famiglia di Imran. Imran, che dà il nome alla sura, è quella che discende dall'omonimo nipote di Levi, figlio di Giacobbe, figlio di Isacco, figlio di Abramo. Imran fu il padre di Aarone e di Mosè. Pace su tutti loro. Ok, qui finisce la nota. Allora, qui dice che questa sura è stata rivelata post-Egira. Rivelazione post-Egira abbiamo detto che dopo la migrazione, cioè il trasferimento di Muhammad, pace su di lui, da Mecca a Medina. Rivelazione numero 89 di 200 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 33. Amran in ebraico era il padre di Mosè e di Aarone. Ok, allora cominciamo. Bismillah, nome di Allah. In nome di Allah, il compassionevole e misericordioso. Alif Lam Mim. C'è una nota qui, nota numero 3. Sul significato di queste lettere, vedi appendice numero 1 in fondo al Corano. Di queste note, appendici comunque fra degli audio. Allah, non c'è Dio al di fuori di Lui. Il vivente è l'assoluto. Una nota anche qui, l'assoluto, letteralmente colui che esiste di per sé stesso e per il quale tutto esiste. In base alla tradizione, nei versetti 1 e 2 di questa sura si troverebbe il nome sublime di Allah. Vedi in fondo al Corano, appendice numero 9. Qua ci sono anche dei riferimenti delle sure, dei capitoli, però uno poi se vuole può andare a leggersene da solo. Ci sono due riferimenti qui che dicono, vedi anche capitolo 2 sul versetto 255 e vedi anche capitolo 2 sul versetto 163 e capitolo 21 sul versetto 87. Ok? Fine della nota. Ha fatto scendere su di te il libro con la verità a conferma di ciò che era prima di esso e fece scendere la Torah e l'Ingil. Qui ci sono diverse note che leggiamo adesso. La prima è il numero 5 che dice ha fatto scendere Il verbo che implica il concetto di far scendere, frequentemente utilizzato nel Corano, per parlare della rivelazione, ha in arabo due forme distinte. Far scendere poco a poco, nazala, e far scendere tutto insieme, anzala, che ritroviamo in questo versetto riferite. La prima al Corano, la seconda alla Torah e all'Injil. Vedi anche nota 8. Ok? Poi nota successiva, numero 6, dove dice ha fatto scendere su di te, o Muhammad. Ok, la successiva era il numero 7, che dice ciò che era prima di esso, cioè prima del Corano. L'ultima nota nello stesso versetto è la numero 8, l'Injil. La Torah e l'Injil. Con Torah, la legge, si intende l'insieme delle leggi mosaiche e in particolare il Pentateuco, che nella versione che possediamo oggi comprendono appunto cinque libri: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, nomio, ya. Rispetto a tal testo rivelato dalla Torah, l'attuale Pentateuco è formato da testi composti nell'arco di tempo che va dall'epoca immediatamente successiva al profeta Mosè, VIII secolo a.C., fino alla fine dell'esilio di Babilonia, V secolo a.C. L'Injil di cui parla il Corano è il nome dato al complesso della rivelazione che Allah, gloria all'Altissimo, si è compiaciuto di dare al suo profeta Gesù, pace su di lui. Ammesso che queste rivelazioni siano mai state poste per iscritto in un volume, esso si è perso e quelli che oggi vengono chiamati Vangeli non sono altro che raccolte di tradizioni più o meno autentiche in merito alla vita del Cristo e alla sua predicazione. Della gran massa di Vangeli, la Chiesa cristiana trase i quattro Vangeli ufficiali, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, definendo tutti gli altri apocrifi, dubbi o falsi. Ok. Ora rileggo il verso per capirlo, senza le note qui. Ha fatto scendere su di te, quindi su Muhammad, pace su di lui, il libro che è con la verità, a conferma di ciò che era prima di esso, e fece scendere la Torah e l'Ingil. Quindi Torah è ciò che ha ricevuto Mosè, e l'Ingile ciò che ha ricevuto Gesù, pace su di lui. Ok, andiamo avanti qui. Cioè che ha fatto scendere Torah e Ingil in precedenza come guida per le genti e ha fatto scendere il discrimine. C'è una nota qui, discrimine, che dice il discrimine al Furqan, uno dei nomi del Corano, con il senso di ciò che permette di distinguere, di separare il bene dal male. Vedi anche nota introduttiva alla sura numero 25. Ok. Quindi il discrimine si riferisce al Corano in questo caso. In verità, coloro che negano i segni di Allah, un duro castigo. Allah è potente e vendicatore. Nulla di quel che è sulla terra o nei cieli è nascosto da Allah. È Lui che vi plasma come vuole negli uteri. Non c'è Dio all'infuori di Lui, l'Eccelso e il Saggio. È Lui che ha fatto scendere il libro su di te. Esso contiene versetti espliciti, che sono la madre del libro, e altri che si prestano ad interpretazioni diverse. Coloro che hanno una malattia nel cuore, che cercano la discordia e la scorretta interpretazione, seguono quello che è allegorico, mentre solo Allah ne conosce il significato. Coloro che sono radicati nella scienza dicono: noi crediamo, tutto viene dal nostro Signore, ma i soli a ricordarsene sono sempre i dotati di intelletto. Ok, qui ci sono diverse note. La prima è su versetti espliciti, nota numero 10. Il termine che abbiamo tradotto con esplicite è mukammat, che significa conclusi, ben stabiliti e precisi. Okay? E il prossimo, numero 11, la madre del libro, Umul Kitab. In arabo si usa spesso il termine madre di, padre di, per indicare l'origine profonda e concettuale di qualcosa. E qui finisce la nota numero 12, interpretazioni diverse, numero qui dice, questa la traduzione che abbiamo fatto di mutashabihat, che significa letteralmente apparentemente simili. Ok, qui finisce la nota. La prossima, sempre di questo versetto, una malattia nel cuore. Il dubbio, cioè Tabari, Tabari è uno storico comunque, nel suo libro, nel capitolo 3, versetto 176, vedi anche nota al capitolo 2, Numero 10, ok, qui finisce. Nota numero 14, dice qui: Allah, gloria a lui l'Altissimo, ci avverte che il suo libro contiene elementi di diverso spessore e la cui comprensione non è sempre agevole o univoca. Univoca l'interpretazione. Chi vuole polemizzare con il suo Signore, è già una bestemmia sua l'intenzione di ciò, prende a presto i versetti allegorici, quelli di difficile o controversa spiegazione, e li utilizza per arrecare danno a se stesso già innanzitutto a se stesso e ai credenti. Solo Allah ha scienza esatta e finita della sua scienza, e coloro che da lui ne hanno ricevuto una parte non possono che dire: noi crediamo, tutto viene dal nostro Signore. Erano diverse note, comunque rileggo il verso per capirlo meglio. È lui che ha fatto scendere il libro su di te. Esso contiene versetti espliciti che sono la madre del libro. Ok, quindi questo vuol dire che nel Corano la maggior parte dei versetti, quindi è chiara, nel senso che c'è scritto: chi fa il bene viene ricompensato col bene, chi fa il male poi fa del peccato, nel senso che uccidere, rubare, mentire, fare altre cose, è chiaro nel Corano che è una cosa, cioè non c'è bisogno di interpretazione, è una cosa sbagliata, no? Invece fare del bene, aiutare gli altri, aiutare i poveri, digiunare o pregare, quindi è chiaro che sono cose che non ho bisogno di interpretazione, no? E poi c'è scritto: e altri che si prestano a interpretazioni diverse. Quindi questi sono tipo certi versetti che possono essere come tipo, abbiamo visto all'inizio di questa sura, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim sono delle lettere arabe, cioè questi sono i nomi delle lettere arabe che alla fine uno, all'inizio del Corano, anche gli arabi di una volta, quando i credenti recitavano queste lettere, erano scioccati e non capivano cosa stanno dicendo questi qua. Quindi oggigiorno noi quando leggiamo Alif Lam Mim, ovviamente non sappiamo che cosa vuol dire questo qua, sono i nomi delle lettere e che significato ha nel Corano, no? Quindi c'è gente purtroppo che si concentra più su queste lettere e su altre cose nel Corano che magari sono un po' difficili o hanno più interpretazioni, e quindi loro prendono il loro tempo su queste cose, invece magari di dedicarsi alle cose che sono chiare, tipo: o gente, fate del bene, o gente, visitate i parenti, o gente, credete in me e rispettate i vostri genitori. Quindi, anziché concentrarsi su queste cose, loro si concentrano di più su quello che, diciamo, è difficile da capire, difficile da seguire. Quindi, coloro che hanno una malattia nel cuore, che cercano la discordia e la scorretta interpretazione, seguono quello che è allegorico, mentre solo Allah ne conosce il significato. Coloro che sono radicati nella scienza dicono: noi crediamo, tutto viene dal nostro Signore, ma i soli a ricordarsene sono sempre i dotati di intelletto. Andiamo avanti qua, versetto numero 8 del Corano dice: Signor nostro, non lasciare che i nostri cuori si perdano dopo che li hai guidati e concedici misericordia da parte tua. In verità, tu sei colui che dona. Signor nostro, in verità, sei tu che radunerai gli uomini in un giorno a proposito del quale non vi è dubbio alcuno. Allah certamente non manca la sua promessa. Queste sono delle bellissime, diciamo, delle bellissime dua, cioè richieste, preghiere a Dio, che uno dice: Signor nostro, non lasciare che i nostri cuori si perdano dopo che li hai guidati e concedici misericordia da parte tua. In verità, tu sei colui che dona. Signor nostro, in verità, sei tu che radunerai gli uomini un giorno a proposito del quale non vi è dubbio alcuno. Quindi sono bellissime parole che possiamo dire anche durante la nostra giornata. Ok, riprendiamo la lettura. No, per quelli che sono miscredenti non basteranno i loro beni e i loro figli. Per metterli al riparo da Allah saranno combustibile del fuoco. Combustibile vuol dire una cosa con cui si brucia, quindi benzina, gasolio, quello che si vuole. Come la gente di Faraone e quelli che vissero prima di loro. C'è una nota qua, numero 17. Quelli che vissero prima di loro. No, c'è anche la nota numero 16, che dice: come la gente di Faraone. Nel Corano si parla di due faraoni. Uno è il faraone di Giuseppe, che, impressionato dalla sua capacità di interpretazione dei sogni, gli affidò le sorti dell'Egitto in momenti di grande difficoltà. Vedi sura numero 7. L'altro è quello di Mosè, che rifiutò di credere nell'unico e che affermava di essere Dio lui stesso. Vedi anche sura numero 20. Quando viene citata la gente di Faraone, al-Fir'aun, si intende i seguaci del secondo. Ok. E poi l'altra nota, numero 17, è quelli che vissero prima di loro, i popoli che rifiutarono la rivelazione di Allah e perseguitarono i profeti. Nello stesso versetto, nostri segni, nota numero 18, qui dice, avevano tacciato di menzogna i nostri segni. Secondo molti commentatori, il versetto si riferisce in particolar modo agli ebrei del clan medinese di Bani Qaynuqa, che dopo la battaglia di Badr rifiutarono la conversione e minacciarono il profeta, pace e benedizione su di lui, e i musulmani. Il versetto successivo, che adesso arriverà, leggiamo. Di ai miscredenti, presto sarete sconfitti, sarete radunati nell'inferno, che infame giaciglio. La notte qui. Dei miscredenti, presto sarete sconfitti. E la risposta che Allah suggerisce al suo inviato, incoraggiandolo a dare battaglia. Così avvenne e nel secondo anno dall'Egira, il profeta e i musulmani dichiararono guerra a Bani Qaynuqa e li assediarono nella loro fortezza. Forti di 700 uomini, ben armati e ben fortificati, i Bani Qaynuqa contavano sull'appoggio degli ipocriti medinesi, capitanati dal celebre Abdallah ibn Ubay. Ma chi confida sull'ipocrisia è come chi costruisce sul fango. L'appoggio che attendevano non giunse, e nonostante le loro grandi provviste, gli ebrei temero di non poter resistere. Quindi, dopo 15 giorni di assedio, capitolarono, ebbero salve le loro le vite, ma persero tutti i loro averi e furono esiliati. Ok, questa è la nota finita. Quindi, dei miscredenti, presto sarete sconfitti, sarete radunati nell'inferno, che okay? Infame giaciglio. Ok. Versetto successivo dice: vi fu certamente un segno nelle due schiere che si fronteggiavano. Una combatteva sul sentiero di Allah e l'altra era miscredente. Li videro a colpo d'occhio due volte più numerosi di quelli che erano. Ebbene, Allah presta il suo aiuto a chi vuole. Ecco un argomento di riflessione per coloro che hanno intelletto. La nota qua, numero 20, che dice: il versetto si riferisce alla battaglia di Badr, che marcò il primo importante successo delle armi musulmane. La storia ci ha raccontato l'epopea di 313 eroi della fede che, appiedati salvo due, si scontrarono contro 1000 fanti e 100 cavalieri dell'armata quraishita. Allah fece sì che i credenti apparissero molti di più di quanto erano in realtà. Sotto la guida dell'inviato di Allah, pace e benedizione su di lui, e spronati dall'esempio valoroso di Ali ibn Abi Talib, di Hamza ibn Abdul Muttalib e di Mus'ab ibn Umair. I musulmani sbaragliarono i miscredenti e li misero in fuga. Finita la nota. Abbiamo abbellito agli occhi degli uomini le cose che essi desiderano: le donne, i figli, i tesori accumulati d'oro e di argento, i cavalli marchiati, il bestiame, i campi coltivati. Tutto ciò è solo godimento temporaneo della vita terrena, mentre verso Allah è il miglior ritorno. Di, posso insegnarvi qualcosa meglio di ciò? Per quelli che sono timorati ci sono presso il Signore, giardini nei quali scorrono ruscelli ed essi vi resteranno in eterno, e spose purissime, è il compiacimento di Allah. Allah osserva i suoi servi, che dicono, o Signor nostro, abbiamo creduto, perdona i nostri peccati e proteggi dal castigo del fuoco. Ci sono qua due note, la prima dove dice spose purissime, fa riferimento, qua dice, vedi riferimento, nota al secondo capitolo, versetto 25. Uno può tornare su Sura Baqara e ascoltarsi il versetto, c'è la spiegazione dell'audio che ho letto. E poi c'è un'altra nota qui, nota numero 2, scusate, 22, i suoi servi. Il termine abd significa schiavo, servo, ed è spesso utilizzato per indicare l'adorazione di Allah. Molti nomi maschili si formano appunto con Abd e uno dei nomi di Allah, Abd al-Rahman, schiavo del compassionevole, Abd al-Qadir,
schiavo dell'Onnipotente, eccetera. Quando si tratta di schiavi appartenenti ai padroni terreni, vengono per lo più indicati per mezzo di una perifrasi, ad esempio, quelli che le vostre destre possiedono, schiavi provenienti da bottino di guerra o i colli, sui quali pesa il giogio della schiavitù, ma anche con lo stesso termine abd. C'è un riferimento qua nel capitolo 24, versetto 32.
Ok, finito, no?
Quindi Allah serve i suoi servi. Okay? Questo è finito. Questi i pazienti, i veritieri, gli uomini pii, i generosi, quelli che implorano perdono nelle ultime ore della notte.
Allah testimonia, e con lui gli angeli e i sapienti, che non c'è Dio all'infuori di lui. Colui che realizza la giustizia, non c'è Dio all'infuori di lui, l'eccelso e il saggio. Invero, la religione presso Allah è l'Islam. Quelli che ricevettero la scrittura caddero nella discordia, nemici gli uni degli altri, solo dopo aver avuto la scienza. Ma chi rifiuta i segni di Allah sappia che Allah è rapido al conto. Ci sono due note qui, la numero 23, la religione presso Allah è l'Islam. Nel rapporto tra l'uomo e il suo creatore, in gloria a lui l'Altissimo, la posizione del primo non può essere che di totale sottomissione, cioè islamica, nel senso che, nota finita qui, però nel senso che Islam vuol dire sottomettersi alla volontà di Dio, quindi se uno si sottomette alla volontà di Dio, segue Islam. Okay? L'altra nota è la 24 sulla scrittura, la Torah, a proposito della quale si scontrarono gli ebrei e i cristiani. Finita qui. Se polemizzano contro di te, di sottometto ad Allah il mio volto. Io e coloro che mi hanno seguito, e Dio a coloro che hanno ricevuto il libro e agli illetterati, vi siete sottomessi? Se si sottomettono, saranno ben guidati. Se ti volgono le spalle, il tuo compito è solo di trasmettere. Allah osserva i suoi schiavi. La nota qui, numero 25, quindi dove dice se polemizzano contro di te, la nota dice O Muhammad. Ok, poi ci sono di lui, fine della nota. Annuncia un castigo doloroso a quelli che smentiscono i segni di Allah. Ingiustamente uccidono i profeti e uccidono coloro che invitano alla giustizia. Coloro le cui opere sono diventate inutili in questo mondo e nell'altro non avranno chi li soccorra. Non hai visto coloro ai quali era stata data una parte della scrittura? Quando sono invitati al libro di Allah, perché sia giudice tra loro? Una parte di loro volge le spalle nel rifiuto assoluto, e ciò perché dicono: il fuoco non ci toccherà se non per giorni contati. Le loro stesse calunnie li hanno ingannati sulla loro religione. Ci sono note qua, numero 26, la nota, e dice: il versetto si riferisce ai figli di Israele che rifiutavano di applicare la loro stessa legge. In particolare, secondo alcuni commentatori, sarebbe un riferimento preciso ad un episodio avvenuto a Medina e che riguardò una coppia di ebrei condannati alla lapidazione dalla loro autorità religiose per aver commesso adulterio. La sentenza fu appellata presso Mohammed, pace ben su di lui, che confermò la decisione del tribunale rabbinico. Andiamo avanti qui. E ciò perché dicono: il fuoco ci toccherà per giorni contati. Questa nota dice per giorni contati, vedi nota 64 al secondo capitolo, nel senso che se andate al capitolo numero 2, nota 80, lì c'era scritto praticamente che gli ebrei dicevano che rimarranno nel fuoco solo per un tot di giorni. E dopodiché, indicando il dito su Muhammad, pace su di lui e sui credenti, dicevano che loro avrebbero preso il loro posto. Finisce la nota qui. Che accadrà quando li avremo riuniti in un giorno sul quale non c'è dubbio alcuno, e ogni anima riceverà quello che si sarà guadagnata, e non verrà fatto loro alcun torto. Di, O Allah, sovrano del regno, tu dai il regno a chi vuoi, e lo strappi a chi vuoi. Esalti chi vuoi e umili chi vuoi. Il bene è nelle tue mani, tu sei l'Onnipotente. Tu fai che la notte si insinui nel giorno e il giorno nella notte.
dal morto tra il vivo e dal vivo il morto, e concedi a chi vuoi senza contare. C'è una nota qua, numero 28. Il versetto 26 e 27 sono una bellissima invocazione al Signore, gloria a Lui l'Altissimo. Viene attestata la sua potenza assoluta, la sua prerogativa di dispensatore del bene, la sua eccelsa caratteristica di regolatore dei cicli della natura e della vita. Qui finisce la nota. I credenti non si alleino con i miscredenti, preferendolo ai fedeli. Chi fa ciò contraddice la religione di Allah, a meno che temiate qualche male da parte loro. Allah vi mette in guardia nei suoi stessi confronti. Il divenire è verso Allah. Ci sono due note qua, c'è una, scusate. Numero 29, che dice: il musulmano fa parte di una comunità che ha grandi caratteristiche di omogeneità e di coesione, e pertanto non è pensabile che egli possa discriminare i suoi co-religionari nella scelta delle sue alleanze. Ciononostante, in caso di pericolo per la sua incolumità o per la sua vita, gli è concesso stipulare alleanze di tipo tattico o momentanee con chi che sia. Ok, fine della nota. D. Sia che nascondiate quello che avete nei cuori, sia che lo manifestiate, Allah lo conosce. Egli conosce tutto quello che è nei cieli e sulla terra. Allah è onnipotente. Il giorno in cui ogni uomo avrà dinanzi ciò che avrà fatto di bene e ciò che avrà commesso di male, e si augurerà che tra lui e tutto questo ci sia un tempo immenso, Allah vi mette in guardia da se stesso. Allah è indulgente con i suoi servi. D. Se avete sempre amato Allah, seguitemi. Allah vi amerà e perdonerà i vostri peccati. Allah è perdonatore e misericordioso. D. Obbedite ad Allah e al messaggero, ma se volgete le spalle, ecco, Allah non ama i miscredenti. In verità, Allah ha eletto Adamo e Noè e la famiglia di Abramo e la famiglia di Imran al di sopra del resto del creato, in quanto discendenti gli uni degli altri. Allah è udiente e sapiente. Audiente sapiente. Una nota qui, numero 30, e dice, vedi nota 2, cioè sta parlando della famiglia di Imran, dove era tutta la spiegazione di chi erano discendenti di Giacobbe, eccetera, eccetera, e Imran era il papà, il padre di Mosè e di Arona. Okay. Riprendiamo la lettura. Quando la moglie di Imran disse: mio signore, ho consacrato a te e solo a te quello che è nel mio ventre, accettalo da parte mia. In verità tu sei colui che tutto ascolta e conosce. Poi, dopo aver partorito, disse: mio signore, ecco che ho partorito una femmina. Ma Allah sapeva meglio di lei quello che aveva partorito. Il maschio non è certo simile alla femmina. L'ho chiamata Maria, e pongo lei e la sua discendenza sotto la tua protezione contro Satana il lapidato. C'è una nota qui, nota numero 31. La moglie di Imran ripiangi il fatto di non aver avuto un maschio che potesse essere destinato al servizio del Tempio. Le femmine, infatti, non vi erano ammesse. Ok, fine della nota. L'accolse il suo signore di accoglienza bella e la fece crescere della migliore crescita. L'affidò a Zaccaria e ogni volta che egli entrava nel santuario trovava cibo presso di lei. Disse: «O Maria, da dove proviene questo?» Disse: «Da parte di Allah. In verità Allah dà a chi vuole, senza contare». Una nota qui, numero 32. Zaccaria. Si tratta del padre di Giovanni Battista e non ha niente a che vedere con l'omonimo profeta di cui parla l'Antico Testamento. Fine della nota. Zaccaria allora si rivolse al suo signore e disse: «O signor mio, concedimi da parte tua una buona discendenza. In verità tu sei colui che ascolta l'invocazione». Gli angeli lo chiamarono mentre stava ritto in preghiera nel santuario. Allah ti annuncia Giovanni, che confermerà una parola di Allah. Sarà un nobile, un casto, un profeta, uno dei devoti. Ci sono due note qua, numero 33, su Giovanni. Yahya ibn Zaccaria, il Giovanni Battista della tradizione cristiana. fu decapitato da Erode Antipa, che regnò sugli ebrei dal IV secolo a.C. e il 39 d.C. Giovanni aveva denunciato l'illecità del matrimonio di Erode con la nipote Erodiade, e questo rese furente la donna, che chiese e ottenne la testa del profeta. La nota successiva, qui, numero 34, che conferma una parola di Allah, dice: a proposito del significato dell'espressione parola di Allah, vedi anche nota il versetto 45 di questa sura. Ok, lo leggeremo più in avanti, quindi, perché questo è 34. Ok, disse: o mio Signore, come mai potrò avere un figlio? Già ho raggiunto la vecchiaia e mia moglie è sterile. Disse: così, così, Allah fa quel che vuole. Signore, disse Zaccaria, dammi un segno. Il tuo segno, disse il Signore, sarà che per 3 giorni potrai parlare alla gente solo a segni, ma ricorda molto il tuo Signore e glorificalo al mattino e alla sera. E quando gli angeli dissero: in verità, o Maria, Allah ti ha eletto, ti ha purificata ed eletta tra tutte le donne del mondo. O Maria, sii devota al tuo Signore, prosternati e inchinati con coloro che si inchinano. Una nota qua, numero 35. Prosternati, cioè nella preghiera. Ok, finita la nota. Come vedete, ci sono anche note che sono piccole, quindi non tutte sono così grandi. Andiamo avanti. Ti riveliamo cose del mondo invisibile, perché tu non eri con loro quando gettarono i loro calami per stabilire chi dovesse avere la custodia di Maria, e non eri presente quando disputavano tra loro. Ci sono delle note qui, numero 36, quando gettarono i loro calami. Una tradizione racconta che ben 27 notabili della tribù di Maria ambivano il privilegio di occuparsi di lei. Per decidere, gettarono i loro calami nel fiume Giordano. Rimase a galla solo quello di Zaccaria, mentre gli altri andarono a fondo. Fu così che Maria gli fu affidata. Che okay, l'altra nota, numero 38, dice: scusate, la nota 36 era prima, dove dice ti riveliamo, e qui c'è riferimento a Muhammad, pace su di lui. E poi arrivava il 37, quello che ho letto appena. Ok, andiamo avanti, riprendiamo la lettura. Quando gli angeli dissero: o Maria, Allah ti annuncia la lieta novella di una parola da lui proveniente. Il suo nome è il Messia, Gesù figlio di Maria, eminente in questo mondo e nell'altro mondo e nell'altro uno dei più vicini. Qui ci sono delle note. La prima è sulla una parola da lui proveniente, nota 38, che dice: come già nel versetto 39, questa espressione si riferisce a Gesù. Il termine arabo che traduciamo parola è kalima. Ok? Nota 39, sul il Messia. In arabo Masih, l'unto, uno dei nomi tradizionali del Cristo, ha il senso di purificato, investito di una particolare autorità spirituale. Ok? L'ultima nota di questo versetto, vicini, uno dei più vicini. Anche gli approssimati, approssimati ad Allah, l'espressione comune del lessico coranico, indica coloro che godono del privilegio della più grande vicinanza al Creatore di tutte le cose. Ok, finita la nota qui. Dall'acula parlerà alle genti, e nella sua età adulta sarà tra gli uomini devoti. Ella disse: come potrei avere un bambino se mai un uomo mi ha toccata? Disse: è così che Allah crea chi vuole. Quando decide una cosa, dice solo sì ed essa è. E Allah gli insegnerà il libro e la saggezza, la Torah e l'Ingil. E ne farà un messaggero per i figli di Israele, che dirà loro: in verità vi reco un segno da parte del vostro Signore. Plasmo per voi un simulacro di uccello nella creta e poi vi soffio sopra. E con il permesso di Allah diventa un uccello. E per volontà di Allah guarisco il cieco nato e il lebbroso, e risuscito il morto. E vi informo di quel che mangiate e di quel che accumulate nelle vostre case. Certamente in ciò vi è un segno se siete credenti. Ok, leggiamo adesso le note qui, dove c'è scritto per i figli di Israele, nota 41. che dice che Gesù sia un messaggero inviato agli ebrei è chiaramente indicato da Matteo, capitolo 5, sul versetto 5-6, capitolo anche 15, sul versetto 24. Il miracolo dell'uccello si trova nel Vangelo dell'infanzia e nel Vangelo di Tommaso. Il miracolo del cieco in Giovanni, capitolo 9, quello del lebbroso in Matteo, capitolo 8, 3, versetto 1 e 4. Quello della resurrezione in Luca, capitolo 7, versetto 3, versetto 11 e 17, e Giovanni, 3, capitolo 11, 3, versetto 17 e 46. Ok. Questi riferimenti sono anche per le persone che magari leggono per la prima volta il Corano e voglio andare anche a paragonare con la Bibbia.
Riprendiamo la lettura. Sono stato mandato a confermarvi la Torah che mi ha preceduto e a rendervi lecito qualcosa che vi era stata vietata. Sono venuto a voi con un segno da parte del vostro Signore. Temete dunque Allah e obbeditemi. C'è una nota qui, nota 42. Alcune proibizioni contenute nella Torah furono decretate da Allah, l'Ora Lui l'Altissimo, in funzione punitiva nei confronti dei figli di Israele. Altre fu Giacobbe stesso a proibirle per sé e per i suoi discendenti. Vedi nota anche il capitolo 3, nota 93. Altre ancora furono aggiunte dalla tradizione rabbinica per svariate ragioni e molto tempo dopo la rivelazione data a Mosè. Non era il noto 93, ma era al versetto 93. Ok, torniamo a leggere. In verità Allah è il mio e il vostro Signore. Adoratelo dunque, ecco la retta via. Quando poi Gesù avvertì la miscredenza in loro, disse: Chi sono i miei ausiliari sulla via di Allah? Noi, dissero gli apostoli, siamo gli ausiliari di Allah. Noi crediamo in Allah, sii testimone della nostra sottomissione. Signore, abbiamo creduto in quello che hai fatto scendere, abbiamo seguito il messaggero, annoveraci tra coloro che testimoniano. Tesero strategie e anche Allah ne tese. Allah è il migliore dei strateghi. Ci sono due note qua, nota 43. Tesero, il soggetto sono gli ebrei che tramano contro Gesù. E la nota successiva, 44, su strategie, dice: qui è in capitolo 8, sul versetto 30, capitolo 13, sul 42, e qua in capitolo 17, verso 50. Inganni e astuzie. Praticamente sono messi in opera dagli uomini contro Allah e da Allah stesso per castigare questi peccati. Il concetto è quello che chi vuole ingannare Allah inganna se stesso. Ok, finisce la nota. E quando Allah disse: O Gesù, ti porrò un termine e ti eleverò a me e ti purificherò dai miscredenti, porrò quelli che ti seguono al di sopra degli infedeli, fino al giorno della resurrezione. Ritornerete tutti verso di me e io giudicherò le vostre discordie. Una nota qui, nota 45, ti porrò un termine e ti leverò a me. Gesù, che in un primo tempo è stato richiamato il suo Signore, senza dover subire la morte fisica, ritornerà poi sulla terra e infine morrà e ti purificheremo dai miscredenti. Ti renderò giustizia. Allontanerò da te le menzogne che i miscredenti hanno inventato in tuo proposito. Porrò quelli che ti seguono al di sopra degli infedeli fino al giorno della risurrezione, cioè quelli che seguono correttamente l'insegnamento di Gesù, non sono certo gli attuali cristiani che lo adorano come un Dio. Il versetto allude forse a quei cristiani antitrinitari che consideravano Gesù la migliore delle creature. Qui finisce la nota. E castigherò di duro castigo quelli che sono stati miscredenti in questa vita e nell'altra, e non avranno chi li soccorrerà. Quelli che invece hanno creduto e operato il bene saranno riparati, saranno ripagati in pieno. Allah non ama i prevaricatori. Ecco quello che ti recitiamo dei segni del saggio ricordo. Nota qui 46. Saggio ricordo, cioè il Corano. Ok, andiamo avanti. In verità, per Allah, Gesù è simile ad Adamo. Egli creò dalla polvere e poi disse sì, ed egli fu. Una nota qui, nota 47.
Per Allah Gesù è simile ad Adamo. Gesù è una creatura anche se la sua natura è del tutto particolare. Adamo non ebbe né padre né madre. Eva non ebbe madre. Gesù non ebbe padre. Ok, finisce la nota qui. Questa è la verità che proviene dal tuo Signore. Non essere tra i dubbiosi. A chi polemizza con te, ora che hai ricevuto la scienza, di solo, chiamiamo i vostri figli e i vostri. Venite, chiamiamo i nostri figli e i vostri, le nostre donne e le vostre, noi stessi e voi stessi, e invochiamo la maledizione di Allah sui bugiardi. Nota 48 qui. Il versetto si riferisce all'episodio della visita della delegazione dei cristiani da Najran. Questo era tipo l'introduzione, vedi, nota 1. Ok, finisce qui. Ecco il racconto veridico. Non c'è altro Dio che Allah, e in verità Allah, Lui è l'Eccelso il Saggio. Se dunque volgono le spalle, in vero Allah ben conosce i seminatori di discordia. Di, o gente della Scrittura, addivenite ad una dichiarazione comune tra noi e voi, e cioè che non adoreremo altri che Allah, senza nulla associarli, e non prenderemo alcuno di noi come signori all'infuori di Allah. Se poi volgono le spalle, allora dite, testimoniate che noi siamo musulmani. O gente della Scrittura, perché polemizzate a proposito di Abramo mentre la Torah e il Vangelo sono scesi dopo di lui? Non capite dunque? Ecco, già polemizzate su ciò che nonostante, scusate, ecco, già polemizzate su ciò che conoscete. Perché dunque intendete polemizzare su ciò di cui non avete conoscenza alcuna? Allah sa e voi non sapete. C'è una nota qui su ciò di cui non avete conoscenza alcuna. Nota 49. Se al limite può essere accettabile la polemica su qualcosa che si conosce, non ha senso discutere su ciò di cui non si ha con alcuna conoscenza. In tal caso la discussione diventa pretestuosa, viziata da preconcetti e sterile. La materia che i cristiani non conoscevano e rifiutavano di studiare era, naturalmente, la rivelazione coranica e la missione dell'inviato di Allah, pace e benedizione su di lui. Ok, finita la nota qui. Abramo non era né giudeo né nazareno, ma puro credente e musulmano, e non era uno degli associatori. Nota 50. Puro credente, monoteista. Abramo, in quanto monoteista, si dedicava al culto del Dio unico ed era a lui sottomesso, pertanto era musulmano, anche se il quadro generale e definitivo dell'Islam scese solo con la rivelazione del Santo Corano al profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui. Finita la nota? I più vicini ad Abramo sono quelli che hanno seguito, così come hanno seguito questo profeta, e quelli che hanno creduto. Allah è il patron dei credenti. Un'altra nota qua, 51. Questo profeta, cioè Muhammad, pace su di lui, finita la nota. Una parte della gente della scrittura avrebbe voluto, potendo farvi perdere, ma furono loro a perdersi e non ne sono coscienti. O gente della scrittura, perché smentite i segni di Allah mentre ne siete testimoni? O gente della scrittura, perché avvolgete di falso il vero e lo nascondete mentre ben lo conoscete? Una parte della gente della scrittura dice così: all'inizio del giorno credete in quello che è stato fatto scendere su di loro, che credono, e alla fine del giorno rinegatelo, forse si ricrederanno. Una nota qui 52. Il Corano riferisce le strategie di guerra psicologica che alcuni ebrei e cristiani adoperavano contro i musulmani, false conversioni seguite da clamorose apostasie, per confondere le menti dei musulmani meno dotati intellettualmente e con la fede ancora incerta. Fin della notte. Credete solo a quelli che seguono la vostra religione. Di, in verità, la guida è quella di Allah. Egli può dare a chi vuole quello che ha detto, quello che ha dato a voi. E coloro che da lui ricevono dovrebbero forse polemizzare con voi davanti al vostro Signore? Di, in verità la grazia è nelle mani di Allah, che la dà a chi vuole. Allah è immenso, sappiate. Riserva la sua misericordia a chi vuole lui. Allah possiede la grazia più grande. Tra le genti della scrittura ci sono alcuni che, se affidi loro un kintar, te lo rendono, e altri che, se ne affidi loro un denaro, non te lo renderanno finché tu non stia loro addosso per riaverlo. E ciò perché dicono: non abbiamo obblighi verso i gentili, e consapevolmente dicono menzogne contro Allah. Due note qui, la prima 53, un kintar, una misura di peso da cui deriva il termine quintale, corrispondente a 100 libbre. La seconda nota 54. Il termine che traduciamo con gentili significa ignorante, illetterato. Per gli ebrei di Medina, tutti coloro che non seguivano la loro religione si ritrovavano in questa condizione. Fine della nota. Chi invece è fedele ai suoi impegni e agisce con pietà, ebbene Allah ama i pii. In verità, coloro che svendono a vil prezzo il patto con Allah e i loro giuramenti non avranno parte alcuna nell'altra vita. Allah non parlerà loro, né li guiderà nel giorno della resurrezione, non li purificherà e avranno doloroso castigo. Ci sono alcuni di loro che distorcono la scrittura con la lingua per farvi credere che ciò è parte della scrittura, mentre le è estraneo. Dicono: proviene da Allah, mentre invece non proviene da Allah. E consapevolmente dicono menzogne contro Allah. Non si addice ad un uomo al quale Allah ha dato la scrittura e la saggezza e la dignità di profeta dire alle genti: adorate me all'infuori di Allah, ma piuttosto siate veri devoti del Signore, voi che insegnate il libro e lo avete studiato. Una nota qui, 55. Il versetto dovrebbe riferirsi al Cristo e al fatto che certamente non invitò gli uomini ad adorarlo come Dio. Alcuni commentatori lo collegano inoltre ad un episodio della vita dell'inviato di Allah, pace e benedizione su lui. Alcuni musulmani gli avevano proposto di prosternarsi dinanzi a lui in seguito di rispetto e venerazione. Il profeta rifiutò, sdegnato, e recitò questo versetto. Fine della nota. E non vi ordina di prendere per signori angeli e profeti. Vi ordinerebbe la miscredenza mentre siete musulmani? E quando Allah accettò il patto dei profeti: ogni volta che vi darò una parte della scrittura e della saggezza e che vi invierò un messaggero per confermarvi quello che avete già ricevuto, dovete credergli e aiutarlo. Disse: accettate queste mie condizioni? Accettiamo, dissero. Siate testimoni e io sarò con voi testimone. Nota 56 qui. Questo versetto afferma che Allah impose a tutti i messaggeri precedenti a Muhammad, pace e benedizione su di lui, di riconoscere e annunciare la venuta di un altro messaggero. Gli esegeti musulmani citano tra gli altri i seguenti brani. Qui ci sono tante note, vi consiglio di andare a leggerle da solo, sono riferimenti della Bibbia. Sulla nota 56 della Sura Al-Imran, pagina 73 del Corano, ok? Non le dico perché sono tipo una ventina di note. Cioè, sono numeri riferimenti alla Bibbia. Ok, andiamo avanti. Quanto poi a chi volgerà le spalle, questi saranno i perversi. Desiderano altro che la religione di Allah, quando per amore o per forza tutto ciò che è nei cieli e sulla terra si sottomette a lui e verso di lui tutti gli esseri saranno ricondotti. Di: crediamo in Allah e in quello che ha fatto scendere su di noi, e in quello che ha fatto scendere su Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe e le tribù, e in ciò che da parte del Signore è stato dato a Mosè, a Gesù e ai profeti. Non facciamo alcuna differenza tra loro e a lui siamo sottomessi. Chi vuole una religione diversa dall'Islam, il suo culto non sarà accettato e nell'altra vita sarà tra i perdenti. Una nota qui 57. Questo versetto stabilisce inequivocabilmente che dopo la rivelazione del Corano e la predicazione di Muhammad, pace e benedizione di lui, il solo culto che Allah accetta sarà quello islamico. Ok? Finisce la nota? Nel senso che ci tengo a dire che questa cosa islamico vuol dire sottomesso soltanto alla volontà di Dio. Finisce la nota qui? Potrebbe mai Allah guidare sulla retta via genti che rinnegano dopo aver creduto e testimoniato che il messaggero è veridico? E dopo averne avuto le prove, Allah non guida coloro che prevaricano. La ricompensa sarà la maledizione di Allah, degli angeli e di tutti gli uomini. Rimarranno in essa in perpetuo.
Il castigo non sarà allora alleviato e non avranno alcuna dilazione, eccetto coloro che poi si pentono e si emenderanno, poiché Allah è perdonatore e misericordioso. In verità, di quelli che rinnegano dopo aver creduto e aumentano la loro miscredenza, non sarà accettato il pentimento. Essi sono coloro che si sono persi. Quanto ai miscredenti che muoiono la miscredenza, quando anche offrissero come riscatto tutto l'oro della terra, non sarà accettato. Avranno un castigo doloroso e nessuno li soccorrerà. Non avrete la vera pietà finché non sarete generosi con ciò che più amate. Tutto quello che donate, Allah lo conosce. Ogni cibo era permesso ai figli di Israele, eccetto quello che Israele stesso si era vietato prima che fosse stata fatta scendere la Torah. Di, portate dunque la Torah e recitatela se siete veridici. Una nota qui 58. Eccetto quello che Israele, cioè Giacobbe, chiamato anche Israele, vedi il riferimento di Tabari al capitolo 4, pagina 2. Agli ebrei erano interdette le carni del cammello, il suo latte e il suo grasso, tutte le carni degli animali che hanno lo zoccolo senza fenditura e il maiale. Vedi riferimento alla Bibbia, Levitico, da 1 al 47. La tradizione racconta che Giacobbe, soffrendo di sciatica, si interdisse tutte le carni innervate. Tale interdetto divenne generale. Fine della nota. Coloro che, dopo tutto ciò, costruiscono menzogne contro Allah, questi sono i prevaricatori. Di, Allah ha detto la verità, dunque seguite la religione di Abramo con sincerità. Egli non era politeista. Ecco, finiamo qui la prima parte della Sura Al-Imran e inshallah continuiamo più avanti con la seconda. Salamu alaikum.